Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Puntata un po' particolare quella di oggi, ve lo dico già, una puntata monografica, diciamo, per il tema che affrontiamo, tema in vista della giornata della memoria che si terrà tra pochi giorni, il 27 di gennaio. Noi abbiamo deciso di parlarne, insomma, un po' alla maniera di Sui Generis, quindi per quanto riguarda un po' le questioni di genere, cioè le donne in particolare. Oggi faremo parlare a Sui Generis, più tardi andremo a raccontarvi l'orchestra femminile di Auschwitz attraverso il lavoro di un'altra orchestra, l'Orchestra Olimpia, che torna a trovarci. Ma adesso andiamo invece tra le pagine dell'antologia che tengo già saldamente tra le mani, un'antologia che è edita dall'Enciclopedia delle Donne, che si intitola Boschi cantate per me. È un'antologia poetica di poesie che arrivano dal lager femminile di Ravensbrück. C'è il testo originale a fronte, ve lo dico perché le poetesse arrivano tra l'altro da tanti paesi diversi, e quindi questo mi sembra un elemento di ulteriore interesse. Contiene anche un saggio ed è a cura di Anna Paola Moretti. Anna Paola Moretti è una tra le cofondatrice dell'Associazione Casa delle Donne di Pesaro, collabora con l'Istituto di Storia Contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino, è particolarmente interessata alle ricerche nel contesto della Seconda Guerra Mondiale e cura appunto questa antologia che si intitola Boschi cantate per me. Anna Paola Moretti, benvenuta a Sui Generis.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Grazie a lei di essere qui per raccontare, per presentare questo libro Boschi cantate per me, questa antologia poetica dal lager femminile di Ravensbrück, come abbiamo detto poco fa. Contiene tra l'altro, diciamo fin da subito, un saggio sulla memoria di Ravensbrück che è molto interessante, che completa questo libro, così come anche le biografie delle poete che sono presenti in questa antologia. Partiamo, Anna Paola Moretti, partiamo proprio dal lager femminile di Ravensbrück e andiamo a raccontare che cosa è stato, che tipo di lager è stato.
Sì, il lager di Ravensbrück fa parte del sistema concentrazionario dei campi nazisti, però l'unico lager diciamo, costruito appositamente per donne. Viene aperto nel 1939, dura 6 anni perché verrà liberato il 30 aprile 45, e in questi 6 anni, come dire, cambia anche la sua funzione. Inizialmente deve ospitare, se si può dire così, deve diciamo contenere come detenute donne che sono antifasciste, antinaziste dovrei dire, che insomma sono contrarie al regime hitleriano e non si conformano ai dettati che il regime hitleriano prevede per le donne. E poi invece con lo scoppio della guerra comincia ad essere campo di concentrazione per tutte le deportate che arrivano dai vari paesi europei, e alla fine, come dire, diventa il campo dove ci sono tutte le donne europee, ma anche donne, come dire, che fanno parte dell'intelligenza. Sono donne che hanno fatto opposizione nei loro paesi alla politica di occupazione nazista.
Certo.
Perciò diciamo ci sono tantissime polacche, tante francesi, ma ci sono presenti tutte le nazionalità. E, diciamo, la stima, perché i dati non sono mai assolutamente precisi, i tedeschi hanno distrutto, diciamo, la loro contabilità, le registrazioni burocratiche erano incredibili e molto diffuse, ma alla fine, diciamo, della loro esperienza, diciamo così, quando arrivano, stanno arrivando gli alleati, i tedeschi bruciano, distruggono tutti i documenti. Perciò quello che sappiamo è in gran parte per stima. Parliamo di 130.000 donne che finiscono come detenute nel campo di concentramento di Ravensbrück e una stima di 90.000 morte. Le morti sono in parte per le condizioni terribili in cui queste donne vengono fatte vivere. Affamate, denutrite, al freddo, lavori bestiali, perché sono sfruttate come lavoratrici schiave. Uh-huh. E questo, diciamo, già comporta una percentuale di morte, ma sono anche uccise con fucilazioni, uccisioni e punture di fenolo al cuore, perché quando vengono, quando arrivano all'ultimo stadio di sopravvivenza e non sono più utili come forza lavoro, vengono eliminate. All'inizio il campo non ha ancora la camera gas e queste detenute vengono allontanate con quelli che sono stati chiamati trasporti neri presso altre strutture dove invece la gasazione è prevista. Questo dura per un po' di tempo e poi la camera gas viene costruita addirittura nel lager.
Alla fine del 1944, leggevo.
Sì, perciò il campo, diciamo, da quello che si presentava inizialmente come campo di rieducazione, poi come campo di lavoro, perché tra l'altro vengono, allora inizialmente viene addirittura è creata la prima struttura industriale dentro il campo ed è la Siemens che fa questa operazione. Poi la politica tedesca, diciamo, si modifica e le detenute vengono affittate alle industrie, ma nei pressi dove le industrie hanno già le loro strutture produttive. Perciò si creano tanti sottocampi, ma tantissimi, dalla Baviera su al Baltico. E le deportate vengono trasferite in questi sottocampi. Dicevo allora, campo di rieducazione, campo di lavoro e campo di sterminio.
Ecco, una delle cose che vengono fatte a Ravensbrück sono anche gli esperimenti medici sulle donne.
Sì, purtroppo sì, perché non possiamo chiamarli esperimenti scientifici, però i tedeschi usano queste donne come cavie per cercare, come dire, rimedi a malattie e a ferite che sono quelle più frequenti nei loro militari, diciamo, sui fronti. Perciò cercano e fanno esperimenti per trovare un rimedio alla gangrena, e questo esperimento che viene, diciamo, questa sperimentazione viene fatta soprattutto sulle detenute polacche. Sulle detenute molto giovani a cui vengono incise, insomma, le carni, vengono infettate con pezzi di vetro, chiodi, con tutto quello che possiamo immaginare, e queste ragazze quasi tutte muoiono. C'è una cosa però da sottolineare: questo processo di sperimentazione che è ciclico, che riprende anche verso la fine del lager, diciamo, le ultime ragazze che vengono sottoposte a queste sevizie vengono salvate dalle compagne, perché sapendo, come dire, qual è la loro destinazione, appunto la morte, ma essendo anche acceso un barlume di speranza, perché la guerra sta per finire e si spera in una liberazione abbastanza prossima, le ragazze vengono, come dire, coperte, vengono aiutate da tutte le compagne, non solo dalle compagne polacche, ma, come dire, proprio una rete di protezione che si instaura, perché vengono nascoste dove i tedeschi non andranno a cercarle, tipo per esempio nei blocchi di quarantena dove c'erano le infettive. I tedeschi avevano paura del contagio da tubercolosi. Ecco, sì, praticamente vengono nascoste, spostate, perché i tedeschi non possano trovarle, insomma. Agli appelli la mattina qualcun'altra risponde per loro, è veramente una rete di protezione incredibile. E succede anche questo, che alcune detenute riescono ad impossessarsi di una macchina fotografica con i nuovi arrivi, ogni volta che c'era l'arrivo di nuovi gruppi di detenute venivano spogliate di tutto quello che avevano ed arrivavano anche, come dire, con oggetti di possesso personale. Ecco, tra le varie cose che i tedeschi ammucchiavano nel Canada, nei magazzini di stoccaggio, alcune detenute riescono ad impossessarsi di una macchina fotografica con rullino. E la cosa incredibile è che con questa macchina riescono a fotografare le loro gambe mutilate. Questo rullino viene poi affidato a Germain Tillion, che al momento della liberazione lo fa fuoriuscire dal campo, e le fotografie diverranno prova testimoniale al processo di Norimberga.
Quello che viene fatto al campo di Ravensbrück è un processo di annientamento fisico, come abbiamo visto fino ad adesso, con quello che ci ha raccontato, e anche naturalmente morale. C'è però una forma di resistenza che è l'arte all'interno del campo, e in particolare oggi raccontiamo la poesia. Ma com'è stato possibile, allora chiedo alla curatrice di questa antologia, Anna Paola Moretti, com'è stato possibile creare delle poesie e com'è stato possibile farle arrivare poi fino a noi?
Le detenute hanno cercato in ogni modo di sopravvivere e hanno trovato come forma di resistenza anche la possibilità, come dire, di rifugiarsi nella poesia. Raccontano tante che anche nei momenti, come dire, durante l'appello, nei momenti, come dire, più tragici e più pesanti, cercavano di resistere ricordando poesie che avevano memorizzato magari nel percorso scolastico. Le detenute fanno anche tanti taccuini, nel senso che utilizzando carta riciclata, mozziconi di matite che vengono trovati negli uffici, perché alcune lavorano anche negli uffici, nella struttura burocratica, diciamo, del lager, o anche, come dire, ritagli di carta che sono presenti in fabbrica. Utilizzano queste cose per scrivere e mantenere attiva la memoria. È una forma di resistenza molto, molto forte, ma inizialmente è proprio un ricordare, un tenere allenata la memoria per ricordare. Poi progressivamente arriva, alcuni almeno lo raccontano così, arriva il desiderio di dire con parole poetiche quella che è la loro esperienza. Questa cosa, come dire, richiede dei momenti attenzione particolare, di concentrazione, che era impossibile in quel contesto, eppure riescono, come dire, a ricavarlo, a mantenere un contatto con la propria interiorità e cominciano a scrivere o a volte solo a memorizzare piccoli brani poetici. Poi queste piccole liriche che alcune fanno vengono scritte, se riescono ad avere appunto frammenti di carta e mozziconi di matita, oppure vengono recitate oralmente. L'oralità è la forma principale di trasmissione di queste poesie. A volte la scrittura arriva, come dire, in un secondo momento, però il fatto notevole è che questa forma di poesia aiuta nella sopravvivenza, diventa una forma di speranza collettiva, ed è per questo che le detenute se la trasmettono man mano, lo fanno circolare da una baracca all'altra, ma anche da un lager all'altro. Abbiamo testimonianze di poesie composte ad Auschwitz che arrivano a Ravensbrück, e allo stesso modo poesie composte a Ravensbrück vanno a finire nei sottocampi e in altre, anche ad Auschwitz. Il movimento tra i campi è incessante, perché le detenute vengono smistate anche per mantenere, come dire, per impedire forme di solidarietà, e man mano che poi diventano inutili come braccia di lavoro, vengono fatte appunto fuoriuscire o vengono eliminate, e vengono attratte invece nel campo gruppi di detenute che vengono da altre strutture. Per esempio, forse è una cosa a cui non si pensa, noi celebriamo il 27 gennaio come data di liberazione di Auschwitz, ma le detenute di Auschwitz vengono trasferite a Ravensbrück, e da Auschwitz passano a Ravensbrück gli specialisti dello sterminio, tant'è vero che da gennaio ad aprile il campo di Ravensbrück è assolutamente attivo, e quelle camere a gas che vengono istituite sono mantenute in funzione dagli specialisti tedeschi nazisti che erano prima ad Auschwitz. Le poesie circolano e vengono, quando possono essere trascritte su carta, lo sono grazie ad una rete di solidarietà, perché tutte le poete dicono, io ho trovato anche, oltre ai testi, diciamo, in poesia, ho ricercato anche testimonianze in cui le sopravvissute, le poete sopravvissute, potessero raccontare di quella che era stata l'esperienza, come era la genesi della poesia, insomma, come le cose si erano svolte. E appunto alcune dicono che le compagne, sapendo che loro avevano la capacità di come dire, formulare questa forma di resistenza, di speranza per tutte, raccoglievano carta e matita e la davano alle compagne e cercavano anche di, come dire, coprirle nel momento in cui avevano bisogno di un attimo di, non dico di riservatezza, ma un attimo di tranquillità per poter scrivere. Poi allo stesso modo la poesia veniva fatta circolare, perché queste donne che scrivono, che riescono a confezionare taccuini con il materiale di scarto, trascrivono le poesie e se le tengono, come dire, come una cosa assolutamente preziosa.
A volte le seppelliscono anche proprio con l'idea di farle un giorno arrivare a noi.
Dunque, sì, nel senso, questa riguarda in particolare un gruppo di polacche. Ci sono stati diversi ritrovamenti, perché il ritrovamento di queste poesie, che qui in Italia non sono state conosciute per tanti anni, è legato ad un lavoro fatto da una studiosa tedesca, Constanze Jaeser, che ne ha fatto oggetto della sua tesi di dottorato nel 2000. Allora, lei parla di un corpus di 1200 poesie, che sono assolutamente una cosa notevole. E alcune di queste poesie vengono appunto sotterrate in un barattolo di vetro nella foresta, diciamo, nei dintorni di Ravensbrück. Vengono ritrovate queste poesie dopo la guerra, a metà degli anni 70, perché vengono date precise indicazioni di scavare dove appunto questa bottiglia di vetro era stata sotterrata. In quel momento, diciamo, il gruppo di polacche aveva sotterrato nel barattolo anche una lista degli esperimenti medici e delle fucilazioni che erano state fatte nel lager. Assieme a queste, alcune poesie e addirittura dei disegni. Perché una cosa di cui, come dire, non si parla tanto è anche il fatto che nel lager, altra forma di resistenza, fu quella di creare disegni. E questo ritrovamento viene poi donato al museo di Auschwitz, pur essendo, come dire, come localizzazione in Germania, viene donato al museo di Auschwitz. Poi però, come dire, altre cose vengono ritrovate, perché per esempio, e qui il lavoro venne fatto da due donne cecoslovacche, sempre, diciamo, costruendo un taccuino, raccolgono e trascrivono una serie di poesie e canzoni di varie nazionalità, ne fanno un'antologia che viene, anche questa viene portata a casa, diciamo così, nel momento in cui il lager viene liberato. E questa antologia viene ritrovata negli anni 90 in un appartamento a Praga di una di queste due donne. Poi ci sono le poesie che le deportate hanno, come dire, memorizzato e hanno trascritto una volta tornate nei paesi di origine. Perciò ci sono pubblicazioni che vengono fatte in Francia già, diciamo, dopo la guerra, nei primi anni, alla fine degli anni 40 o i primi anni 50. C'è da dire che difficilmente trovano ascolto. Alcune pubblicazioni vengono autoeditate dalle poete, perché non ci sono, come dire, editori disposti alla pubblicazione. Ma non dobbiamo meravigliarci di questo, perché anche sappiamo bene che anche il testo di Primo Levi venne rifiutato inizialmente. Ecco. Perciò è una situazione che si ripresenta anche all'estero.
Stiamo parlando di questa antologia poetica dal lager femminile di Ravensbrück, Boschi cantate per me. Ne stiamo parlando con la curatrice Anna Paola Moretti, a cui io chiederei di raccontarci ancora qualcosa sulla ricerca che è stata fatta per questo libro. Erano poesie in gran parte inedite in Italia. So che la ricerca è durata tanti anni.
Sì, devo dire come è cominciata. Allora, dopo aver fatto alcune visite ai lager, appunto negli anni 2000, mi sono accorta, la cosa, come dire, mi disturbava. Si parlava sempre di deportati, 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 lo dico così perché era un utilizzo certo. Di un linguaggio, di un maschile plurale con un senso ampio. E non si parlava di deportate, in realtà, diciamo, nel contesto le deportate c'erano, ma anche quando si facevano, come dire, seminari di approfondimento, non veniva mai in luce, come dire, qualche scritto di memoria fatto dalle donne. E allora beh, questa cosa invece stava particolarmente a cuore e avevo cominciato a ricercare queste memorie, a cominciare da quelle memorie che sono state pubblicate in Italia dalle 5 donne ebree sopravvissute ad Auschwitz e poi, come dire, i testi delle deportate politiche italiane che sono arrivati più tardi, alla fine degli anni 70. Ecco, avendo organizzato dei seminari su questa cosa, avevo invitato Giovanna Massariello a parlare di un libro scritto da sua mamma, Maria Arata, e il libro è Il Ponte dei Corvi. Parlando, Massariello, che faceva parte del CIR, cioè del Comitato Internazionale di Ravensbrück, no? Uh-huh. Ne faceva parte come delegata italiana, Massariello, del Comitato Internazionale di Ravensbrück, e mi ricordo che mi segnalò questo lavoro di Costanze Jaeiser che aveva ritrovato questo corpus di 1200 poesie. E era troppo, come dire, intrigante questa cosa e mi sono messa alla ricerca delle poesie. Naturalmente il lavoro è stato non lungo, lunghissimo, perché prima, come dire, ho trovato alcune tracce, diciamo, su qualche sito e poi ho dovuto ricercare le poesie in lingua originale. Ho dovuto, quindi, con un lavoro di attenzione no? E la necessità di tradurle in italiano, perché certo. Io non ero assolutamente in grado di fare questo. E la cosa, diciamo, interessante è che ho trovato invece, come dire, condivisione, perché il lavoro che è stato fatto, ampio, come dire, ponderoso, anche perché le poesie sono quasi un centinaio. E ha richiesto appunto tempo ed edizione, è stato fatto tutto in maniera volontaria. Non abbiamo avuto alle spalle, come dire, una struttura universitaria o un'associazione come di deportati, per dire, che abbia promosso o sostenuto finanziariamente questo lavoro. Abbiamo tutte lavorato, io e le traduttrici, in maniera gratuita. E questo per me è una cosa importante, perché, come dire, è un dono che viene fatto alla collettività. Certo. È un lavoro che si situa in quella che viene chiamata economia del dono. Ma siamo tutte molto contente di averlo fatto, perché in questo modo abbiamo ridato voce a donne che altrimenti sarebbero state dimenticate. La finalità di questo lavoro è stata condivisa, appunto quella di dare voce alla specificità della deportazione femminile, che altrimenti rischia, ed ha rischiato per tanto tempo, di essere appiattita sull'esperienza maschile. Mentre alcune cose vengono condivise tra uomini e donne nella deportazione, alcune sono assolutamente specifiche delle donne. Tutto quello che riguarda il rapporto con i bambini che vengono deportati piccoli assieme alle madri, il rapporto con la maternità che è devastata e impedita nel lager, è qualcosa che segna la vita di queste donne e che è impossibile, come dire, per un uomo. Perciò è giusto che la deportazione femminile venga raccontata per intero nella sua specificità.
Grazie mille, grazie ad Anna Paola Moretti che ha curato Boschi cantate per me, antologia poetica dal lager femminile di Ravensbrück, edito da Enciclopedia delle Donne, casa editrice. Noi adesso, Anna Paola Moretti, con l'aiuto delle mie colleghe di Radio Popolare, ci andiamo a leggere alcune delle poesie tratte da questa antologia. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a Radio Popolare, un saluto a tutti e buona lettura delle poesie. Thank you.
allora andiamo ad ascoltare alcune delle poesie che sono contenute in questa antologia che si intitola appunto Boschi cantate per me, antologia poetica dal Lager femminile di Ravensbrück. Noi abbiamo scelto alcune poesie che sono contenute in questo libro e ve le vogliamo fare ascoltare. Abbiamo coinvolto diverse colleghe della radio e ognuna ha prestato voce a una poetessa e a una detenuta di Ravensbrück. Noi ci andiamo ad ascoltare allora le poesie da loro lette e per ogni poetessa poi io vi racconterò qualcosa della loro vita. La prima poesia che vi faccio ascoltare è letta dalla nostra Cristina Selva.
Catherine Roux, bilancio. Mio Dio, non ho più vestiti addosso, non ho più scarpe, non ho più borsa, portafoglio, penna, non ho più nome. Mi hanno etichettata 35.282. Non ho più capelli, non ho più fazzoletto, non ho più le foto della mamma e dei nipoti. Non ho più l'antologia da cui ogni giorno, nella mia cella a Fresnay, imparavo una poesia. Non ho più niente, il mio cranio, il mio corpo, le mie mani. Sono nude.
Poesia di Catherine Roux, vi dico qualcosa su di lei, come vi dicevo nella parte finale, come dicevamo prima con la nostra ospite, nella parte finale di questa antologia ci sono le vite, parti delle vite almeno delle persone che hanno scritto le poesie. Yvonne, detta Catherine Roux, nacque il 2 marzo del 1918 a Lione ed è stata arrestata, venne arrestata a Parigi per attività di resistenza e poco dopo deportata a Ravensbrück il 18 aprile del 1944, fu liberata poi il 5 maggio 1945 e diventò giornalista, anglista e traduttrice. La seconda poesia che vi andiamo a far ascoltare è letta invece dalla nostra Diana Santini.
Sofia Gorska, di notte fuggirò. Di notte fuggirò furtiva, come un'ombra, come fantasma incorporea. Le stelle sopra di me, le stelle in me, illumineranno la strada appresa nei sogni. Le stelle sopra di me, la tempesta in basso, piegherà al suolo i rami degli alberi, come un'ombra, come un fantasma, scivolerò per i campi, nessuno riuscirà a vedermi, a catturarmi. Oh, campi, campi, spazio libero, spazio aperto fino all'orizzonte, e poi lo stormire del bosco nel vento, le foglie verdi, le foglie bagnate. E l'acqua, la scura lastra dei laghi, nel fitto del canneto il gracidio delle rane, sotto di me profonde acque misteriose e le profonde stelle sopra il mio capo. Attraverserò, andrò oltre il bosco e oltre l'acqua, con il mio cuore trepidante di gioia, nel ventoso, burrascoso maltempo, confonderò ogni traccia, ogni inseguimento. Ed ecco, di fronte a me, l'ampio mondo, ed ecco, aperta è la mia strada. Di notte fuggirò furtiva, oh notte, ogni luce spegni.
Sofia Gorska è nata il 18 ottobre del 1922 in una città a 100 km a sud di Varsavia. Aveva 17 anni quando le armate tedesche invasero la Polonia, era il 1 settembre del 1939. Immediatamente coinvolta nella resistenza fu arrestata poi dalla Gestapo il 24 gennaio del 1941. Condannata a morte, trascorse un anno nelle carceri polacche aspettando ogni giorno di essere fucilata. Nell'aprile del 1942 fu portata poi a Ravensbrück e nell'aprile del 1945 riuscì a fuggire durante la marcia di evacuazione e fu aiutata dalle infermiere di un ospedale che la nascosero nel reparto psichiatrico. Arrivò a Roma con la Croce Rossa polacca e nel 1946 arrivò poi clandestinamente in Francia, nascosta sotto il telone di un camion. Nella primavera del 48 entrò illegalmente in Polonia, nel 1950 poi si iscrisse invece, si era iscritta alla Sorbona e si laureò in lingue e filologia romanza. Fondò la libreria Galerie Lambert, che divenne poi uno dei più importanti tanti centri della dissidenza culturale polacca all'estero. È morta nel 2010 all'età di 87 anni. È la volta di un'altra lettura che ci viene fatta questa volta da Sara Milanese.
Più avanti dovrò ricordare questi cupi tempi d'orrore, con mente fredda e senza odio, tuttavia con franco rigore. Questo triste e brutto paesaggio, dei corvi, le eterne picchiate, le baracche sulla palude, nere come tombe e gelate, e queste donne infagottate con sporchi cenci e carta straccia, le povere gambe che ballano durante l'appello fiaccante, le liti a colpi di pignatte, a colpi di secchio o di pugni, le bocche contratte che tremano se tarda l'arrivo del rancio, queste colpevoli tuffate nell'acqua sozza delle vasche, le gialle membra rosicchiate da piaghe e grandi ulcere a chiazze, l'odiosa tosse a perdifiato e questo sguardo disperato rivolto alla terra lontana. Oh mio Dio, riportaci a casa. Più avanti dovrò ricordare.
Questa è una poesia di Michelin Morel, che nacque in Francia, a Tolone in particolare, il 17 di luglio del 1916. Conseguì la laurea in lettere classiche e entra a far parte della resistenza francese dal 1940 come corriere e informatrice. Venne arrestata dalla Gestapo nei Pirenei orientali nel giugno del 1943. Torturata per 2 giorni, poi imprigionata, in agosto fu deportata a Ravensbrück e poi liberata il 29 aprile del 1945, fu insegnante e fu traduttrice, iniziò a scrivere i suoi ricordi di deportazione alla fine degli anni 50, pubblicando Un champ très ordinaire, che le valse il premio della critica e fu tradotto in varie lingue, che raccontava proprio l'esperienza a Ravensbrück. È morta il 10 di luglio del 2009. La prossima poesia che vi andiamo a leggere ce la legge la nostra Monica Paes.
Maria Rutowska, crematorio. Un fumo salì nel blu del cielo, fumo nero, denso. Un uccello volteggiò nel grigio, scomparve nella polvere malvagia. Piccoli, non ti scordar di me, alzavano i loro sguardi chiari nelle aiuole fresche che si stendevano davanti alla casa. Qualcuno voleva ornare la casa con giardini fioriti? Lì si volevano nascondere le mani criminali. Un fumo salì nel blu del cielo, fumo nero, denso. Un uccello volteggiò nel grigio, scomparve nella polvere malvagia. Le ragazze che passano sollevano i loro visi pallidi. «Morirò domani?» si chiedono. Il camino getta fumo nero, denso nel cielo. Fanno male i colpi del vento se si è già fumo.
Maria Rutowska è nata il 1 ottobre 1910 in Polonia, studiò economia a Varsavia. Lavorava come giornalista e scrisse articoli contro il regime nazista e il fascismo italiano. Rientrata da un soggiorno in Italia all'inizio del settembre 1939, partecipò alla difesa civile di Varsavia. Nel giugno del 1941 fu arrestata dalla Gestapo. Arrivò a Ravensbrück il 20 giugno 1942. Insegnò storia e letteratura polacca nelle lezioni clandestine, scrisse almeno 80 poesie. Riuscì a fuggire durante l'evacuazione del campo per l'avvicinarsi dell'Armata Rossa. Andiamo ad ascoltare adesso la lettura invece che ci ha fatto della prossima poesia Cinzia Poli.
Charlotte Delbout. Oh, voi che sapete, sapevate che la fame fa brillare gli occhi, che la sete li spegne? Oh, voi che sapete, sapevate che si può vedere la propria madre morta e restare senza lacrime? Oh, voi che sapete, sapevate che al mattino si vuole morire, che la sera si ha paura? Oh, voi che sapete, sapevate che un giorno è più di un anno, un minuto più di una vita? Oh, voi che sapete, sapevate che le gambe sono più vulnerabili degli occhi, i nervi più duri delle ossa, il cuore più solido dell'acciaio? Sapevate che le pietre della strada non piangono, che non c'è che una parola per il terrore, che una parola per l'angoscia. Sapevate che la sofferenza non ha limite, l'orrore non ha confine. Lo sapevate, voi che sapete?
Charlotte Delbout è nata il 10 di agosto del 1913 in un piccolo centro alla periferia di Parigi. La famiglia era di origini piemontesi. Fu attiva in un gruppo che si chiamava Polizier, che è stato uno dei primi della resistenza comunista nella Francia occupata. Fu arrestata il 2 marzo del 1942, fu deportata ad Auschwitz nel gennaio del 1943. Nell'agosto del 1944 le poche sopravvissute a Auschwitz del suo gruppo furono portate a Ravensbrück e fu poi liberata dalla Croce Rossa svedese il 23 aprile del 1945. Ha scritto saggi, commedie e testi in prosa, continuando a commentare anche gli eventi politici come giornalista. È morta a 72 anni il 1 marzo del 1985. Abbiamo ancora due poesie da farvi ascoltare. La prima che vi faccio ascoltare la legge Martina Stefanoni.
Giselle Guillemont, amica mia. Lei disse, se torno, scriverò romanzi. Lei disse, se torno, studierò il violino. Lei disse, se torno, avrò molti bambini. Non ci saranno romanzi, né bambini, né violino.
Giselle Guillemont è nata il 24 febbraio 1922 a Mondeville, in Francia. Ha partecipato ai movimenti sociali del 1936, al Fronte Popolare, alle azioni a sostegno della Repubblica Spagnola. Quando i tedeschi occuparono la Francia nel 1940, Giselle aveva 18 anni, lavorava come stenodattilografa ed era una simpatizzante comunista. Dal dicembre 1944 partecipò alla Resistenza, inizialmente in una rete di sostegno ai clandestini procurando nascondigli e buoni pasto. Nella primavera del 1941 era a capo del Front Patriotique de la Jeunesse nel Calvados. Dal 1942 fu coinvolta nel sabotaggio dei treni tedeschi. Fu arrestata il 9 aprile del 1943 e condannata a morte. Il 4 ottobre del 1943 fu deportata a Ravensbrück. Nel marzo del 1945 fu trasferita a Mauthausen, dove venne liberata poi dalla Croce Rossa Internazionale. Nei campi scrisse la maggior parte delle sue poesie, che tuttavia bruciò al suo ritorno, convinta che non avessero valore. Ne rimasero solo 4, scritte su un taccuino giallo che aveva trovato su un treno arrivato a Ravensbrück. Negli anni Ottanta, di fronte al dilagare delle tesi negazioniste, decise di uscire dal suo silenzio e viaggiò attraverso la Francia per testimoniare, in particolare nelle scuole. È morta a Parigi il 31 gennaio del 2013. Ancora una poesia abbiamo da farvi ascoltare in questa puntata di Sui Generis, in cui stiamo leggendo poesie da Boschi cantate per me, antologia poetica dal Lager Femminile di Ravensbrück, con testo originale a fronte, edito dall'Enciclopedia delle Donne, a cura di Anna Paola Moretti ed eletta da Ira Rubini.
Violette Maurice, L'ossessione. La notte che presiede ai miei sogni li rende più pesanti e struggenti. Che non debba finire mai tutto questo passato allucinante? In questo campo di nebbia e di morte, presso corpi maleodoranti, è la cremazione che fuma e perseguita i nostri spiriti morenti. La SS cerca la sua vittima. I suoi occhi azzurri fissano te, amica mia, di cui avevo fiducia. Non posso dimenticare questo crimine. Perché lei e non me?
Violette Maurice nacque il 23 marzo del 1919 a Saint-Étienne, ultima di 5 sorelle, da una coppia di insegnanti, e studiò lettere, e nell'autunno del 1940 si unì alla Resistenza. Nel 1943 aderì alla rete di resistenza lionese e fu arrestata col padre il 9 ottobre del 1943. Fu deportata a Ravensbrück il 2 marzo 1944. Il 3 marzo del 1945 fu trasferita a Mauthausen e qui liberata poi dalla Croce Rossa Internazionale il 22 aprile del 1945. È morta il 21 novembre del 2008 a Saint-Étienne.
Thank you.
Sui Generis Radio Popolare. Allora, dopo queste letture dall'antologia, in questa puntata un po' monografica proprio sulla Shoah, in particolare sulle donne, le deportate donne, andiamo a parlare di un altro progetto di cui vi avevamo parlato anche qualche tempo fa, ma ci torniamo molto volentieri perché ci permette di spostarci a un evento che si terrà a Pesaro il 28 prossimo gennaio al Teatro Rossini. Ci sarà un concerto spettacolo che si intitola Eravamo il suono, la storia dell'orchestra femminile di Auschwitz. Noi andiamo a raccontarvi allora che cos'è questo spettacolo con la direttrice artistica e fondatrice dell'orchestra Olimpia, che è tornata a trovarci, Roberta Pandolfi. Bentornata, ciao.
Grazie e buonasera a tutti.
Buonasera, allora avevamo già parlato l'anno scorso, come dicevamo, dell'orchestra Olimpia, però andiamo a ripresentarla perché è passato un po' di tempo. E chi siete, che cosa fate, che cos'è questa orchestra?
Orchestra Olimpia è un ensemble tutto al femminile con sede a Pesaro. Siamo un'orchestra che ha lo scopo di sostenere l'occupazione femminile nel campo musicale, divulgare la musica delle donne e unire utilità sociale a, appunto, l'ascolto della musica, la divulgazione della musica classica e della musica contemporanea.
Ecco, l'Orchestra Olimpia è impegnata nelle prove perché debutta veramente tra pochi giorni, il 28 di gennaio, in prima assoluta al Teatro Rossini di Pesaro, un progetto che è un concerto spettacolo con l'Orchestra Olimpia, di Orchestra Olimpia. Magari ti chiederei di presentare le persone che hanno lavorato a questo spettacolo che si intitola Eravamo il suono, la storia dell'orchestra femminile di Auschwitz. Cominciamo dalle persone che hanno realizzato questo spettacolo e poi andiamo a raccontare un po' di più di che cos'è l'orchestra femminile di Auschwitz, che cos'è stata.
Dunque, questo è appunto un concerto spettacolo, significa che raccontiamo con una commissione di genere fra teatro e musica una storia. Per realizzare questo spettacolo chiaramente ci sono molte figure ed è un misto fra un'opera, uno spettacolo di teatro, un concerto, per cui partiamo dalle protagoniste sul palco, che sono l'Orchestra Olimpia, diretta da Francesca Perrotta, che con me ha fondato l'Orchestra Olimpia nel 2019 e che la dirige, e l'attrice Clio Gaudenzi, unica protagonista della serata. C'è la musica che suona l'Orchestra Olimpia, che è stata arrangiata e scritta dal pesarese Danilo Comitini. Arrangiamento e scrittura perché proponiamo il repertorio che suonava veramente l'orchestra femminile di Auschwitz al campo, quindi arrangiato per l'ensemble, ma anche musiche originali per questo spettacolo, composte appunto da Comitini. C'è un testo, il testo originale è il libro di Matteo Corradini, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, Eravamo il suono, un romanzo per ragazzi che racconta questa storia. C'è un drammaturgo, Zeno Piovesani, il drammaturgo è colui che si occupa di rendere un testo in veste teatrale. C'è la regia di Valeria Fornoni che coordina tutto quanto. Abbiamo anche una scelta di costumi, sartorie e costumi a cura di Helen Cerina, e anche ovviamente un disegno luci. Io per questa produzione mi sono occupata di gestire tutte le esigenze varie. Ci preme sottolineare anche che questo spettacolo nasce sotto l'egida di Serena Sinigaglia, che fu contattata in primo luogo un anno fa, quando decidemmo di fare questo spettacolo, la quale ha deciso di concederci una supervisione artistica e quindi ci ha consigliato la squadra da mettere insieme, per cui la ringraziamo molto.
Andiamo allora a raccontare qualcosa di più di quest'orchestra, l'orchestra femminile appunto che è stata creata, che fu creata nel campo di sterminio di Auschwitz.
L'Orchestra Femminile di Auschwitz è stata innanzitutto una delle tante esperienze musicali nei campi di prigionia e di sterminio. Questo è un argomento molto vasto perché non è stato l'unico caso. Noi in questa occasione ci occupiamo dell'Orchestra Femminile di Auschwitz perché siamo un gruppo di donne e quindi vogliamo raccontare la storia delle donne. C'è una piccola premessa da fare. Perché esistevano queste esperienze musicali? Nel forse 100% dei casi si parla di propaganda. Chiaramente la formazione dei gerarchi nazisti, la formazione culturale e musicale era anche di un certo livello, per cui molti di loro, amanti della musica, erano poi coloro che proponevano di istituire ensemble orchestrali e momenti musicali. Chiaramente di sottofondo c'è una questione: l'opinione pubblica internazionale. Com'è possibile che questi prigionieri, queste prigioniere muoiano di fame e di freddo se li facciamo suonare, cantare e ballare? Quindi da una propaganda però si passa anche a un salvarsi in qualche modo all'interno di un campo. L'orchestra femminile di Auschwitz nasce dall'idea di una comandante, Maria Mandl, la quale, diciamo, per passatemi il termine più semplice, farsi bella agli occhi dei suoi superiori, decide di dare vita a questa orchestra femminile. E questa orchestra femminile si occupava di suonare al cancello di uscita del campo il mattino, quando uscivano i prigionieri in marcia per andare a lavorare, e la sera al ritorno, con chiaramente qualsiasi condizione climatica, sappiamo che sono zone climaticamente molto, molto rigide, si occupavano di accompagnare questa marcia, passatemi il termine, in maniera anche un po' grottesca, perché poi c'era musica di ogni tipo, anche musica festosa, quindi voglio dire il tutto veramente di grande impatto emotivo e estremamente stridente. Non solo, questa orchestra suonava anche alle feste del comando.
Eh sì, suonava anche alle feste del comando, era quindi insomma una volontà dell'SS di creare questa, di creare un'orchestra, e appunto, come dicevi bene, a scopi di propaganda, di immagine. Che ne è stato poi di questa orchestra?
Allora, questa orchestra femminile di Auschwitz chiaramente è una esperienza circoscritta al campo di prigionia. Quello che possiamo dire è che noi trattiamo quello che è relativo al romanzo di Matteo Corradini, che noi chiamiamo romanzo perché è un libro per ragazzi, che però comunque è un romanzo storicamente informato. Matteo Corradini è uno storico studioso della Shoah ebraista da oltre 20 anni e si occupa di letteratura per ragazzi, per cui chiaramente immaginando il dover divulgare certi argomenti, la forma romanzo è sicuramente la più adatta anche per i più giovani. Quindi all'interno di questo libro Eravamo il suono vengono prese in considerazione 8 donne che hanno fatto parte di questa orchestra, ma erano molte di più ovviamente, e ci sono stati anche avvicendamenti all'interno dell'orchestra. Nel libro questi 8 capitoli portano il nome di queste donne, quindi sono 8 storie, e noi metteremo in scena nello spettacolo appunto 8 storie, e queste conosciamo, per cui possiamo parlare relativamente a questa esperienza, che aveva al suo interno anche un illustre ospite, la direttrice d'orchestra, passatemi il termine ospite, Alma Rosé. Alma Rosé era una violinista molto famosa all'epoca, nonché nipote del celebre Gustav Mahler, quindi era una sorta di superstar, e lei si occupava per questa orchestra di arrangiare i brani e insomma dirigerla. E perché parlo di questa figura? Perché diciamo, quando Alma Rosé, che è l'unica di queste 8 persone di cui si parla nel libro e di cui racconteremo, muore, l'unica di queste 8 figure, l'orchestra comunque è, diciamo, è l'inizio della fine dell'orchestra. Alma muore a una festa del comando, alla fine di una festa del comando le ragazze dell'orchestra fanno ritorno alla baracca, Alma viene invitata a rimanere con i gerarchi, però poi alla baracca non farà più ritorno. Da quello che si può capire, ma non c'è niente di certo, probabilmente è stata avvelenata, e probabilmente dalla moglie di uno dei gerarchi, per gelosia, però di più non sappiamo. E così insomma è stato l'inizio della fine.
E allora questo spettacolo, ve lo ricordiamo ancora una volta, va in scena, debutta in prima assoluta martedì 28 gennaio alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro e racconta appunto, è tratto da un libro e il titolo di questo racconto è Eravamo il suono, la storia dell'orchestra femminile di Auschwitz. Io ringrazio ancora moltissimo Roberta Pandolfi che è direttrice artistica e fondatrice di Orchestra Olimpia. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Mother of all was dark and good. Eve was black, didn't you know? Is that why you hate my black skin so? Is that why you hate my black skin so? Does it remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise or do you yearn? To return back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your kin. Touch my hair. Do you hope to find a blessing there? Why do you try to keep me down? Do you hope to sow this barren ground? With my black blood, black magic blood. With my black blood, black magic blood. Do I remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise? To return. Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved.
E finisce così con Alison Russell questa nostra puntata di Sui Generis. Sui Generis torna venerdì prossimo con una nuova puntata. Un buon proseguimento di ascolto su Radio Popolare da Elena Mordiglia. A presto, ciao!